Bene, buongiorno. Allora, l'altra volta eravamo arrivati alla fine della socializzazione primaria, vero? Mi sbaglio? Scuola primaria. Non andiamo andati avanti. La prima parte? Ok. No? Mi pare proprio di sì, a me con voi. Su scuola primaria, formazione primaria della facoltà, eccetera, eccetera, il fatto che i maestri e le maestre dovrebbero incaricarsi, vabbè, comunque già che ci siamo, ripeto, visto che mi pare che abbiamo qualche piccola così mancanza, allora lo ridico e buonanotte. Allora, ci stiamo occupando del processo di socializzazione, che come vi ho detto non è il semplice fatto di incontrare gente, fare amicizia, divertirsi, fare feste e via discorrendo, ma è il processo attraverso il quale, come dice Cesareo qui, tanto per riformularlo, si acquisiscono le famose competenze sociali di base, ovvero sia le capacità e conoscenze che permettono a ogni individuo di vivere in un determinato contesto sociale. Ora, sottolineerei questa costruzione, perché è abbastanza importante, così il fatto che permettono di vivere indica quanto siano importanti. Abbiamo visto, parlando della conoscenza della cultura implicita, che il nostro senso dell'ovvio si fonda sulla cultura implicita. Cioè, sono tutte online le slide, ragazzi, eh? Quindi, se anche non ve le copiate pare è uguale. Sì. Siamo in paro, l'ultima lezione di giovedì è online e tutte le slide ci sono, anche una che non c'entrava niente, ma c'è finita, quindi. Allora, dicevo che il fatto che l'ovvio si fondi sulla cultura implicita, sia trasmesso attraverso la cultura implicita, è molto importante, perché ci dà effettivamente quello sguardo sul mondo che ci permette di vivere nella nostra cultura oggettiva come cultura ambiente. Ovviamente riutilizzo tutti i termini e i concetti che abbiamo visto finora, perché comincia a essere il caso di fare qualche piccolo incrocio, per cui insomma tenete presente che la socializzazione primaria in qualche modo è la trasmissione di tutta una serie di strumenti, tutta una serie di strategie cognitive, di modi di fare, di comportamenti, di strumenti di decodifica di comportamenti ovvi, quali possono essere le espressioni del viso, il tono di voce dell'altro, il modo per interagire, il tempo dell'interazione, via discorrendo, che ci permettono in un secondo tempo di sviluppare la nostra cultura soggettiva, per esempio. No? Ed è questa, per esempio, la spiegazione per cui abbiamo visto che nella dimensione culturale dello status c'è una dimensione ascritta. Ovvero sia la trasmissione di cultura che avviene nei primi mesi di vita è per noi data, in linea di massima. È integrabile in seguito, ma con grossa pena, con sofferenza, con difficoltà. Perché? Perché sono tutta una serie di cose che per noi sono naturali. Ne abbiamo parlato, se vi ricordate, l'altra volta. Il tono di naturalità dell'ovvio è quello che ci inganna. Ovvero sia l'idea che ciò che per noi è ovvio debba esserlo per tutti, che sia un qualcosa di correlato con l'essere umani e non un dato culturale. Allora noi abbiamo bisogno, come operatori professionali della cultura, in qualche modo, di revocare in dubbio quest'ovvio. Non sempre, ma in certi momenti, come abbiamo detto. Nei momenti in cui ci sembra che la spiegazione dell'ovvio non sia sufficiente, nei momenti in cui riteniamo che ci possa essere di più, nei momenti in cui vediamo che non ci sono vie d'uscita apparenti, lì è il momento di rimettere in discussione gli assunti e dire: ma è vero che è così? È vero che il denaro fa la felicità, tanto per usare i luoghi comuni più correnti? È vero che è meglio investire nella carriera che non nella vita personale, eccetera, eccetera, eccetera? Queste sono cose che ci sembrano ovvie, ma lo sono? Uno dei motivi per cui l'altro per noi è fonte costante di minaccia e stimolo è che noi vediamo l'altro comportarsi sulla base di altri ovvi. l'altro ha altri assunti ovvi, altre idee di base, altri valori spontaneamente applicati che con i nostri non hanno niente a che fare. Un vostro collega, che poi casualmente è il webmaster, quando feci il primo esperimento di commento sociologico di testi, di articoli, eccetera, all'esame, mi portò una canzone di, se non vado errato, è De Gregori, che è Due Zingari, non so se ce l'avete presente. Ecco. E fu una bellissima discussione, perché nella canzone cosa dice fondamentalmente la canzone? Ti dà la scala di valori di questi zingari. E ti dice, se girare il mondo con le scarpe sfondate viene visto come una cosa bella, è chiaro che noi non abbiamo colloquio, non abbiamo dialogo, perché per noi è un incubo. Per loro invece, nel momento in cui ti devono dire cosa vogliono per il futuro, cosa immaginano sia splendido, cosa vorrebbero che fosse, ti dicono questo, girare il mondo con le scarpe sfondate, avere un rapporto puro, eccetera. E quella scelta di valore è quella che definisce una cultura diversa, capite? Perché nel momento in cui tu desideri, stai mettendo in campo effettivamente le pulsioni più profonde, quelle più reali, più sentite. Ecco, quello è il segno che le culture sono diverse. Allora il problema è: come fanno a comunicare le culture? Perché se noi ragionassimo esclusivamente su questo assunto, cioè se noi dicessimo le culture sono tutte diverse, allora dovremmo concluderne che non c'è modo di parlare fra culture, perché tanto quello che io dico viene mal interpretato, o comunque interpretato con altre categorie da un membro della cultura A o della cultura B o della cultura C, non ci capiremo mai, la famosa torre di Babele, lasciamo perdere, arrendiamoci. Allora qui dobbiamo mettere in campo un ragionamento un po' più sottile, un po' più complesso. È vero che ci sono delle cose che sono radicalmente diverse, ma è anche vero che ci sono delle cose che sono radicalmente comuni. E quali sono queste cose comuni? Prima di tutto il fatto che condividiamo un corpo simile, che le esperienze corporee sono simili, che la fame è fame, la sete è sete, il piacere è piacere e via discorrendo. Che poi vengano interpretate in un altro modo non cambia che la fame sia fame, che poi questa fame vada combattuta a tutti i costi oppure mantenuta in nome di un qualche ideale è un altro discorso, ma è un dato che abbiamo in comune. Quando un altro membro di un'altra cultura parla di fame, io so di che cosa parla. Come so come si sente in quanto essere umano, si chiama propriocezione, no? Il sentirsi in un corpo, io so com'è quello di lui, com'è il mio, perché il nostro corpo è uguale, le nostre basi fisiche sono le stesse. E non solo, ma c'è altro che ci unisce. Ci unisce per esempio il poter dialogare, ossia il fatto che ci sia attività neocorticale simile, che poi porti a esiti diversi, ma ciò non toglie che con quella capacità io posso accordarmi, posso tentare di spiegare le differenze. Quindi le differenze non sono date una volta per tutte, ma sono affrontabili nel momento in cui io mi rendo conto che sono differenze culturali, nel momento in cui io so che l'altro è diverso da me solo per un problema culturale e non per un problema fisico, fisiologico o genetico. E questo ormai lo sappiamo. Sappiamo che le razze sono differenze superficiali, che abbiamo lo stesso corredo genetico, non abbiamo differenze, non siamo migliori o peggiori. Il fatto che si sia scuri, chiari, alti, bassi, larghi, stretti è indifferente, siamo tutti ugualmente esseri umani. E il bello della questione è che dalla genetica ci viene anche il fatto che siamo tutti diversi pur essendo tutti uguali, perché ognuno di noi porta un DNA particolare. Non so se vedete quanto è bella questa lettura genetica allargata. Tutti abbiamo il DNA, ma nessuno ha lo stesso DNA. Quindi contemporaneamente, come vedete, dobbiamo ragionare in et et, perché allora dovremmo essere tutti uguali o tutti diversi, eppure siamo contemporaneamente uguali e diversi. Anche se volevamo, se non c'è, se ci fosse stato bisogno che ce lo dimostrassero dati alla mano, ci abbiamo anche questa dimostrazione. Non è che servissero, l'avevano capito secoli fa, quelli un po' meno pigri encefalicamente di noi, però siccome noi abbiamo sempre bisogno di qualche cosa che confermi, comunque abbiamo la conferma. Quindi sappiamo che gli altri sono veramente come noi, non c'è nessuna differenza, non sono inabili, non sono stupidi, non sono subumani, sono uguali a noi da molti punti di vista, tranne che per le scelte culturali. E poi abbiamo anche qualcos'altro, sebbene più complesso, più difficile da accettare spesso e volentieri: abbiamo un'immaginazione comune, perché voi potete studiare tutti i miti fondativi di tutte le culture e scoprirete che, anche se differenti, hanno la stessa struttura. Le cosmogonie sono tutte uguali, i grandi miti fondanti sono tutti uguali, l'eroe è eroe per i Maori come per gli Inuit, come per noi, come per gli abitanti del Togo e via discorrendo. Non c'è una differenza immaginale. Quello che Jung ha definito gli archetipi dell'inconscio collettivo valgono per tutti. Sogniamo secondo stessi schemi, secondo stessi archetipi, secondo stessi simboli. Quindi abbiamo una serie di livelli che ci uniscono e tanti altri livelli che ci separano, che ci distanziano. Le scelte culturali, le culture oggettive, sovente, sono quelle che ci differenziano. Quindi vedete che il discorso è un discorso che deve vertere contemporaneamente sull'uguaglianza e sulla diversità. Perché se noi accedessimo a questo discorso con le categorie rigide dell'out-out, dovremmo decidere che o siamo tutti uguali o siamo tutti diversi. E questo voi lo trovate perfettamente spiegato nella storia della cultura, nel famoso libricino di Kusch, quello, La nozione della cultura nelle scienze sociali. Vedrete che la cultura nasce, abbiamo visto, nel Settecento, e subito si presentano due ottiche che la comprendono, che immagino potrete anche capire quali sono, ve lo dico per cronaca, ma c'è la cultura e ci sono le culture, ovviamente. Allora c'è la cultura del fatto che siamo tutti uguali e quindi dobbiamo tutti avere la stessa cultura, che è ovviamente l'approccio illuminista, l'approccio universalista. E poi c'è l'approccio relativista che dice no, io vedo tutte culture diverse e di conseguenza le culture sono tutte diverse. È chiaro, come vi ho detto più volte, uno, che questo è lo stesso articolarsi del dibattito fra struttura e azione, perché è esattamente la stessa cosa a livello formale; due, che prese così sono entrambe sbagliate, perché una perde di vista ciò che c'è di comune, l'altra perde di vista ciò che c'è di diverso. Nel momento in cui io decido che esiste una sola cultura, sto rinunciando a tutto quello che osservo praticamente. Lo devo ridurre attraverso le mie categorie, attraverso i miei letti di proguste, a variazioni dei miei temi, a malcomprensioni, a equivoci, a sbagli, tutta una serie di strumenti cognitivi abbastanza ovvi. Nel momento in cui io decido che ognuno crea e ragiona per conto suo, allo stesso modo mi sto mettendo in condizione di non capire che ci sono cose che sono comuni, perché siamo effettivamente comuni, siamo effettivamente discesi tutti da una madre e da un padre, come dimostra oramai incontrovertibilmente la genetica delle popolazioni. Capite? Quindi anche nella nozione di cultura, anche nel modo in cui la cultura viene intesa, ritroviamo la stessa opposizione, che è l'opposizione fondante dell'Occidente, quella che pretende o uguali o diversi. Uguali e diversi ci sembra difficile, anche se poi i dati empirici lo dimostrano, no? Tutti abbiamo una struttura fisica che è quella, che deriva da un qualcosa che abbiamo soltanto noi. Di fatto noi siamo contraddittoriali anche da questo punto di vista, al di là del discorso che abbiamo fatto, coscienza, inconscio, anima e spirito, eccetera eccetera, ma anche da un punto di vista semplicemente genetico noi siamo uguali e diversi, formalmente simili, essenzialmente diversi. Quindi questo noi lo troviamo appunto nel dibattito cultura, culture, verso cosa dobbiamo orientarci per comprendere meglio. E nel testo trovate una lunga pletora di autori che vedremo anche, se forse non proprio nel dettaglio, ma comunque per darci una regolata in proposito. Autori che privilegiano ora l'uno, ora l'altro punto di vista. Abbiamo, se vi ricordate, visto già due dei grandi strutturalisti, anzi uno, ma poi ne ho messo anche un altro perché mi sembrava interessante vederlo. E questo qui è il primo che trovate nel volume, il fondatore dell'etnografia, Tyler, nonché primo titolare di cattedra di antropologia in Inghilterra, quindi insomma una personcina abbastanza interessante, che ci dice questa cosa, ovvero sia la cultura è quell'insieme complesso che include conoscenze, credenze, arte, morale, diritto, costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società. Quindi vedete che viene messo l'accento sul processo di socializzazione, perché questa parte finale è il processo di socializzazione. Cioè, ciò che io acquisisco in quanto membro di una società è esattamente il risultato del processo di socializzazione. Come vedete, questa definizione è una definizione che lascia spiragli, comunque, no? Che sottomettendo il tutto alla trasmissione culturale sposta il discorso in qualche misura, dice vabbè, allora poi decidiamo se la trasmissione culturale è tutta uguale oppure diversa e via discorrendo, possiamo parlarne. Mentre questo invece è Malinowski, che è diciamo, un nome un po' più noto, ma come vedete è fondamentalmente uguale. La definizione è quasi una parafrasi, perché abbiamo vengono trasmessi socialmente e siamo da capo a 12. Quindi l'accento sul processo di socializzazione è ovviamente maggiore. Ma come lo intende il processo di socializzazione uno strutturalista? Perché questi sono entrambi strutturalisti, come probabilmente avrete realizzato. Cioè, se io dovessi descrivere il processo di socializzazione da un punto di vista strutturalista, che direi? Ci sarebbe una afasia generalizzata se dovessimo fare queste cose, vedo un piacere. Proprio. Il marziano resterebbe ignorante come una ciabatta. Piccolo sforzo, su cosa andrebbe l'accento da un punto di vista dello strutturalista? Ne abbiamo parlato a noia, avrei detto, no? Allora, cos'è che privilegio nel momento in cui parlo del processo di socializzazione da un punto di vista della struttura? Privilegio ovviamente una trasmissione, diciamo una ricezione passiva della trasmissione che viene effettuata dal sistema, no? Ovvero sia, secondo lo strutturalista, io in qualche misura vengo messo in forma quando vengo socializzato, vengo predisposto a prendere il mio posto nella società come è concepita, come è architettonicamente messa insieme, perché a me interessa la struttura evidentemente. Quindi devo far sì che la variabilità umana si adegui alla struttura. Quindi è quello che verrà chiamato approccio integrazionista, che viene variamente valorizzato a sua volta naturalmente, perché c'è chi dice che si tratta di una distorsione e chi dice che si tratta di una messa in forma virtuosa, perché ovviamente su ogni aspetto poi c'è da discutere. Però di fatto quello che viene accentuato dal punto di vista dello strutturalista è questo, ovvero sia il fatto che tu vieni preso e conformato a un sistema precedente, che è quello che ovviamente si incarica del processo di socializzazione. Quindi il processo di socializzazione cosa diventa anche? Diventa un processo di produzione di consenso. Ogni tanto viene fuori dal cuore, prima che riescano a trattenersi. Perché? Perché chiaramente in qualche misura che succede? Si presume che il sistema crei persone che sono d'accordo col sistema. Nel momento in cui il sistema ti trasmette i suoi valori, ti trasmette i suoi modi di fare, ti trasmette la sua ottica, e tu una volta che vieni fuori sei d'accordo col sistema. Sei stato, no? Appunto, formattato, possiamo dire, se vogliamo usare questo termine un po' bruttarello. Cos'è che manca tanto per cambiare? A parte il singolo individuo, ma a livello macro cosa manca? Su, buttatevi, non è grave, ripeto, non mordo, se sarà capito oramai, se c'era da mordere qui, la voglia, la strage. Manca il cambiamento, ragazzi. Perché se fosse vero che il sistema riesce a conformare tutti quelli che ne escono in modo che siano d'accordo con lui, il sistema dovrebbe rimanere uguale a se stesso. O no? Semplicemente, logicamente, non ci sarebbe nessun motivo di cambiare. Come quando vi dissi che se la cultura soggettiva fosse semplicemente prendere le cose e portarsele a casa, non cambierebbe mai nulla. No? Manca il cambiamento. Quindi noi dobbiamo, come dire, prendere da quest'idea di processo di socializzazione qualcosa, perché è ovvio che non è tutta sbagliata. Però dobbiamo dare anche gioco, dobbiamo ammettere che il processo di socializzazione viene interpretato, vissuto, selezionato, modificato dal singolo, perché il singolo è portatore di un principio di individuazione, di un principio unico. E quindi non interpretiamo tutti quanti il processo allo stesso modo. No? C'è chi lo interpreta e chi no, c'è chi lo assorbe e chi si oppone, c'è chi in qualche modo vi acconsente e chi invece si mette contro, perché per esempio quando parlavamo l'altro giorno dei risultati scolastici, è ovvio che il risultato scolastico è un modo di valutare parziale, no? È un modo di valutare che ha a che fare con un'ottica della tua rispondenza a certi criteri che vengono scelti in quanto si ritiene che siano utili, ma sono tutte scelte discutibili. Se no come faremo a spiegare il caso per cui chi esce spesso e volentieri dal sistema scolastico con grandi voti si rivela essere un normalissimo individuo e i geni a scuola erano regolarmente trattati male, bistrattati, cacciati via, espulsi e via discorrendo? È ovvio, perché se il genio lo intendiamo come il portatore di un altro modo di vedere le cose, ecco, la scuola fa a cazzotti, perché la scuola comunque è messa in forma. La scuola comunque richiede certe cose e non ne chiede altre. No? Questa scuola spesso e volentieri cosa richiede? Richiede passività nell'apprendere. Per cui per farvi cominciare a farvi cominciare a agire verso l'apprendimento bisogna farci il sangue amaro, perché voi non siete abituati, non ve l'hanno fatto fare. Cosa mi spiego? Quello è il problema. Quindi è chiaro che la scuola modella. La scuola trasmette un modello di apprendimento, trasmette qualcosa che secondo voi è come si impara. Quindi si sta seduti, si sta zitti, si scrive, ci se ne va e tanti saluti. È un buon modello? Non è un buon modello? Si potrebbe discutere. È giusto che a scuola uno venga incoraggiato a dar voce ai suoi pensieri? Secondo me sì, ma evidentemente non siamo tutti d'accordo. Tant'è vero che insegno all'università, così mi evito di dover avere a che fare con delle strutture un po' troppo ingombranti. Però vedete sulla vostra pelle che siete stati impostati in un certo modo, no? E chiaramente questo è un modo utile per la struttura. Perché la struttura non ha bisogno di gente che pensi con la sua testa. La struttura ha bisogno di gente che faccia cosa? Quello che gli viene detto, possibilmente, così non abbiamo problemi. Capite? Però è un approccio stupido, l'abbiamo detto più volte e lo ripetiamo un'altra volta, nel senso che soprattutto in un momento in cui il cambiamento teoricamente ormai è diventato endogeno, cioè le cose cambiano costantemente, crescere generazioni che non sono in grado di prendere posizione è controproducente per tutti, non soltanto per i disgraziati che capitano sotto questa cosa. Tutti noi siamo chiamati a render conto, siamo chiamati a prendere posizione, a fare scelte, eccetera, eccetera, eccetera. E qui vedete come la comunicazione, per esempio, oggi è assolutamente anomica. Abbiamo parlato di anomia. Sapete cos'è l'anomia? Quale anomia sapete? Tutte e due? Quella di Merton, no? Bene. Allora credo che valga la pena di parlare un momento dell'anomia di Merton. Allora, Silvia quindi vi ha parlato dell'anomia di Durkheim, quindi vi ha detto che anomia, o anche Fabrizio ne ha parlato? Ok. Okay. Allora vi ha detto che è mancanza oggettiva di norme, suppongo. Okay. Non so se vi ha anche detto che è un concetto che messo così è inutile, nel senso che non si osserva da nessuna parte al mondo una mancanza oggettiva di norme semplice. Cioè tutti noi in qualche misura, purché siamo stati socializzati da qualche parte, abbiamo con noi delle norme. Perché la socializzazione è anche norme, che siano consuetudinarie, abitudinarie, tradizionali, non formali, quello che vi pare, ma non cambia nulla. Questo dov'è, perlomeno, per esempio, che l'abbiamo visto da poco? In Iraq. In Iraq cosa è successo? È collassato lo Stato centrale e tutti i gruppi sono tornati alle norme abitudinarie che avevano prima, per cui non è che c'è stato il finimondo, l'anomia, il caos. C'è stato un ritorno a uno Stato precedente d'organizzazione, che però da quel punto di vista avrebbe anche funzionato. Per cui evidentemente noi quando parliamo di mancanza oggettiva di norme dovremmo anche aggiungere per esempio un aggettivo, non so, norme formali. Aggettiva, mancanza oggettiva di norme formali può andar bene teoricamente. Dov'è che c'è un limite oggettivo in questo? Nel fatto che ovviamente, cosa postula Durkheim? Che nel momento in cui io non ho norme non so comportarmi, perché io sono assente. Manca il soggetto in Durkheim, sappiamo, è uno strutturalista di grande caratura, di grande vaglia. E quindi l'uomo da solo non sa cosa fare, è smarrito. E quindi probabilmente si suicida, credo che l'abbia detto, no? Immagino. Ok. Allora, siccome questo concetto tutto sommato non è che portasse molto lontano, perché non funzionava molto tutto quanto l'apparecchio teorico, però aveva un qualcosa che era interessante. Uno struttural funzionalista successivo, che è Robert Merton, che è stato uno dei più grossi sociologi del Novecento, propone una nuova idea, una nuova concezione di anomia, cioè tiene il nome ma cambia il significato. E cosa dice Merton? Merton dice che nella società, in ogni gruppo, ci sono una serie di strutture che si occupano di definire i fini della società. Noi l'abbiamo visto questo discorso quando abbiamo parlato del modello di successo, per esempio, no? Questo perché è fondamentale? Perché siccome l'uomo da solo non è in grado di gestirsi, come abbiamo detto più volte, il gruppo deve dire all'uomo fai questo, fai quello, è meglio che tu faccia questo, è meglio che tu faccia quello, eccetera. Quindi il gruppo suggerisce al soggetto delle strade che lui può percorrere che sono anche funzionali al gruppo. Chiaro fin qui? Perché l'uomo da solo non sa regolarsi, non ha le basi, no? Abbiamo visto che lo strutturalismo e il funzionalismo sono pessimisti antropologicamente, per cui l'uomo da solo nicht. Allora c'è questa struttura che propone i fini e dice Durkheim c'è una struttura coerente a questa che dà gli strumenti per perseguire questi fini. E noi questo discorso l'abbiamo fatto esattamente, se vi ricordate, a proposito del modello di successo. Ossia, se tu mi dici che io devo essere ricco, giovane e famoso, mi dovresti dare dei modi, dei ruoli, degli strumenti per poterlo diventare, ragionevolmente. Però questo non succede, come abbiamo visto. Ossia, noi oggi ci troviamo spesso e volentieri di fronte a modelli di successo che ci vengono proposti e all'impossibilità pratica di perseguirli. Cosa dice allora Merton? Che questa è una situazione anomica, ovvero sia anomia è discrasia fra struttura dei fini e struttura dei modi di perseguire questi fini. Cioè dice Merton, se tu hai una società, proponi degli scopi, ma non la metti nelle condizioni di perseguirli, la società non sa che fare, perché sempre l'uomo, si è detto, essendo incapace di agire da solo, rimane lì così, diciamo, sì, devo diventare ricco, come faccio? Buf, fermo. Cosa mi spiego? Questa è anomia, secondo Merton. Ed è interessante perché di fatto questo tipo di concetto spiega moltissime cose dell'attuale, no? Perché di fatto l'attuale è così, ovvero sì, ci troviamo di fronte a una costante proposta di modelli di comportamento vincenti, tra virgolette, e non abbiamo mai gli strumenti sanciti, condivisi, accettati che ci permettano di perseguirli. Per cui davanti a questa situazione poi ci sono tutta una serie di possibili comportamenti. C'è quello che rinuncia e si frustra, c'è quello che prova comunque e si frustra, c'è quello che aggira tutti gli ostacoli e riesce, naturalmente a scapito delle norme, ovviamente, quindi c'è comportamenti devianti che vengono fomentati necessariamente dal sistema. E ci troviamo qui tutta una serie di personaggi che stanno uscendo, per esempio, sui giornali ultimamente, no? Lo studente che fa il piccolo spacciatore tanto per riuscire ad avere dei soldi in tasca, la studentessa o lo studente che si prostituiscono per poter avere soldi in tasca, tutta una serie di comportamenti che sarebbero sanzionati, ma che vengono adottati perché? Perché sono un modo per rispondere a quella sollecitazione. L'unico modo apportato. Dov'è il problema però? Che questo tipo di strategia, se ci fate caso, è una strategia in cui tutti perdono, non è una delle famose strategie win-win, ma è una strategia lose-lose, perché di fatto io ottengo gli scopi che mi ero prefisso, ma non posso dire come ho fatto. Quindi non posso ottenere rispetto e stima nell'ambito del sistema perché ho usato degli strumenti che non portano rispetto e stima. Dimmi. No, l'anomia di Durkheim è un caso, diciamo, un caso limite, è uno strumento teorico ma che non si osserva nella realtà, non capita mai che ci sia questa situazione. L'anomia di Merton ovviamente ha una sua capacità di spiegare la realtà che è quella che vi sto descrivendo. Cioè, l'anomia di Merton è un dato di fatto oggettivamente, oggi la situazione è questa. Però chiaramente l'anomia di Merton va ulteriormente sfumata anche lei perché non si applica a tutti, si applica a quelli che non hanno una cultura soggettiva tale da permettergli di auto-orientarsi. Il problema è che secondo Merton nessuno è capace di autorientarsi. Siamo sempre lì. Dobbiamo sfumare la questione. Nel momento in cui noi ricorriamo alla cultura soggettiva come possibilità di autonomia conoscitiva, etica e valoriale, chiaramente a quel punto questo discorso si sfuma molto, no? Perché se io stabilisco i miei fini, poi cerco anche gli strumenti per perseguirli, non ho bisogno di un riconoscimento così marcato. Però il problema qual è? Che le strategie che portano oggi, da un punto di vista strutturalista, a ottenere i fini che vengono spesso e volentieri proposti, sono strategie che sono paganti da un punto di vista pratico, ma non paganti da un punto di vista simbolico. Perché io normalmente non posso dire, ah sì, ho tutti questi soldi perché faccio. No? Devo inventarmi qualcos'altro, di fatto devo millantare o pensare a una vincita, al totocalcio, insomma qualcosa che non mi porta stima. Capite? Quello è il problema. Né posso dire che ho tutti questi soldi perché batto, ancora non ci siamo arrivati, no, probabilmente pian piano ci arriveremo, però di fatto al momento io ho una situazione e non posso trarne tutti i benefici che dovrei. Per cui da un punto di vista di soddisfazione a 360 gradi del mio aver raggiunto uno scopo, aver fatto un processo di mobilità, aver spostato il mio status, eccetera, eccetera, sono discralico, schizofrenico, oserei dire, tant'è vero che la nostra cultura per molti punti di vista è schizofrenica. No? Quindi ci sono una serie di ambiti nei quali questa schizofrenia si dà a vedere. Abbiamo parlato dell'anomia perché appunto stiamo parlando della schizofrenia ulteriore che c'è in questa situazione. Questa situazione è schizofrenica per molti versi, come abbiamo visto, da un certo punto di vista. Per esempio, c'è questo discorso della trasmissione sociale, che però non si capisce come avvenga. Da un punto di vista strutturalista sembra quasi che sia in automatico. Non c'è qualcuno che viene valorizzato perché è in grado di trasmettere. Perché chiaramente dal punto di vista strutturalista nessuno è in grado di trasmettere, in quanto tutti gli uomini sono cattivi. Per cui di fatto la trasmissione è una trasmissione di contenuti, non è una trasmissione qualitativa, non so se vedete le conseguenze. Cioè, loro parlano della trasmissione sociale, ma non danno della trasmissione sociale l'immagine corretta. La trasmissione sociale sembra uno che te passa un pacco di mano in mano perché d'altronde l'uomo non è in grado di aggiungere qualcosa essendo negativo. Okay? Io ho bisogno di una concezione ottimista dell'uomo per dire che il processo di socializzazione si incarna in qualcuno, altrimenti sarei di fronte a un controsenso. Non so se è chiaro questo. Quindi la trasmissione di cui parlano Malinowski e Tyler è una trasmissione che non viene investigata, viene data per scontata, viene data per ovvia, tanto per cambiare. E questo è un problema che noi scontiamo ancora oggi, perché noi oggi ci troviamo in una situazione per cui la socializzazione per molte discipline è evidentemente un processo centrale, ma nel riconoscimento pubblico, nel riconoscimento diffuso, la socializzazione non c'è. Pensateci, non è che le famiglie vengono valutate perché fanno le agenzie di socializzazione, non è che i maestri si vedono riconosciuto uno status particolare o dei requisiti economici particolari perché fanno la socializzazione. Anzi, i maestri vengono nella percezione generalizzata visti come perditempo, gente che sta in aula 3 ore, 4 ore al giorno e poi va a casa e si fa gli affari suoi. Però vedete che questo è evidentemente un approccio quantitativo al problema, perché quelle 3 ore sono fondamentali, bisognerebbe saperle far bene. E tu dovresti avere tutta la stima che ti meriti per questo. Se ci pensate, il maestro fino a 30 anni fa era una persona di spicco, era uno dei notabili dei piccoli villaggi, era qualcuno del quale si aveva rispetto, il discente e la famiglia del discente. Era diffuso la percezione dell'importanza del suo ruolo, ma mano a mano che noi siamo andati verso l'economicismo, verso il quantitativismo, il maestro è diventato così, un passacarte, se vogliamo dire, tant'è vero che ha degli stipendi che fanno ridere. Oggi purtroppo buona parte del riconoscimento sociale lo misuriamo quantitativamente, perché questo è, no? Per cui è difficile che tu possa avere molta stima di uno che prende un terzo di quello che guadagni tu, tanto per dirne uno. È difficile che il bambino possa vedere in quello un modello di apprendimento che dovrebbe invece esserlo, quando secondo i parametri correnti quello è un perdente. Quando i primi a non rispettarlo sono i suoi genitori e via discorrendo. Vedete che si innescano una serie di meccanismi che sono controproducenti per l'efficacia della funzione del maestro. Perché il maestro, abbiamo visto, dovrebbe essere un'amplificazione qualitativamente simile della figura del genitore. Qualcuno che comincia a darti dei contenuti, ma ti trasmette anche passione, emozioni, valori, orgoglio dell'appartenenza, strumenti di comunicazione e di relazione con gli altri, tutta una serie di cose importanti, fondamentali. Nel momento in cui questo non avviene più, il maestro sta male, ma tu sei peggio, perché ci sono una serie di cose che non sai, ci sono una serie di pregiudizi senza trattini di sorta, ci sono una serie di idee sbagliate che ti vai mettendo in mente, e quindi sarai un pessimo componente del gruppo dopo. Capite? Per cui uno degli aspetti sui quali dobbiamo concentrarci è questo, ovvero sia la socializzazione è una funzione contemporaneamente micro, meso e macro. Non lavora soltanto sul livello, non è soltanto una cosa egoistica del soggetto che è socializzato, perché nel soggetto socializzato c'è il futuro cives capace. Il soggetto socializzato è colui che si prenderà le sue responsabilità, che sarà all'altezza delle aspettative, che potrà fare innovazione e cambiamento. È lui. Se io questo non permetto che esista dall'inizio, la cultura piano piano si chiude, piano piano diventa replica, non c'è più niente di creativo, no? Ribadiamo costantemente le stesse cose, in modo sempre più sterile, sempre più inutile, noioso, come vi ho detto più volte. Capite? Quindi il processo di socializzazione è un qualcosa che non ha una valenza esclusivamente privata, micro, sei tu e solo tu. Perché nel socializzare te io sto lavorando anche per il futuro della mia cultura, per il futuro del mio gruppo, per il funzionamento e per il benessere degli altri. Perché quello che va sottolineato ulteriormente e ribadito è questo, ovvero sia noi, nel momento in cui siamo inseriti in un tessuto relazionale, siamo portatori di aspettative noi, ma anche degli altri. E siamo responsabili contemporaneamente dell'una e delle altre. Nel momento in cui io non vengo messo in condizione di capire l'importanza di questo e di farmene carico, io non sono socializzato. Perché abbiamo visto, trasmissione, far parte, tutto quanto, è socializzazione. E noi assistiamo a una costante difficoltà della socializzazione. Perché per esempio, che ora è, scusate? Vabbè, allora facciamo 5 minuti di break, ma no. Quindi, processo di socializzazione abbiamo visto come processo che interessa, salve, ogni livello d'analisi che abbiamo a disposizione. Micro, meso, macro, importante per il soggetto, ma anche importante per il gruppo, importante per il funzionamento della società, importante per la capacità individuale di autodirezione, tutta una serie di cose che sono centrali. Abbiamo visto quali sono le agenzie di socializzazione primarie, abbiamo visto quindi che c'è la famiglia, abbiamo visto che c'è la scuola sotto una certa veste, quindi asili nido e scuola primaria, giusto appunto. Abbiamo parlato del gruppo dei pari l'altra volta, se non vado errato. Ok. Cominciamo a vedere cosa c'è dopo, ovvero sia se ci sono delle agenzie di socializzazione secondarie, per esempio. E scopriamo che effettivamente agenzie di socializzazione secondarie ce ne sono. Una, tanto per dirla, è la scuola, l'altra scuola. Quindi non le primarie, ma dalle medie inferiori in su, dove evidentemente il tipo di impostazione è più educativa, nel senso di trasmissione di contenuti, nel senso di informazione, nel senso di minor coinvolgimento del docente su un piano intimo, perché è quello che abbiamo visto essere il punto centrale della scuola primaria. Scuola primaria, il maestro non è soltanto un portatore di ruolo, ma tende a supplire e a intercettare funzioni primarie, è in qualche modo il sostituto del genitore, quindi è un personaggio di riferimento forte, mentre dalle medie in su il docente è il docente, quello che insegna. Non a caso si chiamano uno maestro, altri professori, tra l'altro, no? C'è anche tutta quest'altra serie di finezze della lingua. Poi ci sono altre istanze che possono essere delle associazioni, la parrocchia, associazioni sportive, gruppi assortiti, dove chiaramente, come abbiamo già detto, per il rapporto primario per i rapporti stessi, la percentuale di primario e secondario è variabile. Noi li chiamiamo secondari per comodità d'analisi, ma spesso e volentieri nell'ambito delle associazioni ci sono dei gruppi dei pari nei quali si entra a far parte. Spesso e volentieri molti nostri amici derivano da queste situazioni, per cui bisogna prendere tutto con un po' di elasticità. E poi c'è l'ambiente lavorativo. L'ambiente lavorativo è il gruppo, è l'agenzia di socializzazione secondaria per eccellenza, perché tu lì teoricamente vieni ulteriormente modellato alle esigenze del ruolo che vai a ricoprire. Abbiamo visto che l'esempio pratico di ruolo è una richiesta di lavoro, per esempio. Se voi andate a vedere, c'è un'offerta di lavoro in cui ci sono una serie di requisiti che sono un ruolo, praticamente, in cui devi avere una certa preparazione in certe materie, devi avere certe abilità particolari, devi saper parlare certe lingue, devi avere una serie di requisiti, di competenze, non le competenze di base di cui parlava Cesareo poco fa, ma competenze professionali. Allora, abbiamo visto che il processo di socializzazione è un processo di recente individuazione, se vogliamo, no? Abbiamo visto che ci si è cominciati a interrogare in proposito verso fine Settecento, tra una cosa e l'altra. Che succede? Che anche per il processo di socializzazione esistono diverse teorie, come abbiamo visto. Abbiamo visto per esempio che ci sono delle teorie che accentuano il lato integrazionista, come vi dicevo poco fa, quindi teorie strutturaliste. Ci sono teorie conflittuali, per le quali questa intromissione dello Stato nel singolo è una distorsione. Se ci pensate, sono una traduzione in sociologia di Rousseau. Cosa dice Rousseau? Rousseau dice che l'uomo è buono ma viene rovinato dalla società. Questi ci dicono sì, l'uomo viene rovinato dalla società attraverso il processo di socializzazione, che lo distorce, lo rende diverso da ciò che sarebbe spontaneamente, e via discorrendo. Naturalmente, dopo quello che abbiamo detto per i mesi scorsi, credo sia abbastanza evidente che noi sposiamo una teoria che racchiude entrambe queste possibili tesi. Ovvero sì, il processo di socializzazione è qualcosa per cui c'è una trasmissione, una messa in forma da parte della società, un tentativo di messa in forma da parte della società, che però viene originalmente interpretato da ciascuno di noi. Per ciascuno di noi, pur essendo sottoposto allo stesso processo di socializzazione, viene fuori diverso. per quello che è l'ambiente familiare, per quella che è la disponibilità genetica, per quella che è la sua soggettività autonoma. No? Dobbiamo tenere aperte tutte queste strade, altrimenti cadiamo in determinismi assortiti. Allora, dicevamo, ci sono diverse teorie della socializzazione. Noi ne vedremo fondamentalmente due. Una in pratica l'abbiamo già vista, ma non ve l'ho spiegata nel dettaglio. La teoria dalla quale veniamo è quella che distingue due fasi di socializzazione, la socializzazione primaria e la socializzazione secondaria. Qual è il punto che non vi ho detto? Che dà una durata a queste fasi. Ossia dice, la socializzazione primaria dura grosso modo i primi 6 anni di vita, dopodiché non ci si socializza più, si studia, si fanno cose, ma si rimane quello che si era. Poi c'è una fase di socializzazione secondaria che è quella lavorativa, che dura 6 mesi, un anno. Questa è la teoria canonica. Ok? Adesso la commentiamo questa. Allora, che tipo di società è una società che pensa questo, secondo voi? Cioè, in quale società può venire fuori una teoria di questo genere, per la quale tutto sommato per diventare parte di un gruppo bastano 7 anni? Di fatto questo diciamo. Sì, questo sì perché storicamente vi è accaduto, però dico al di là di questo, quali sono i metadiscorsi che strutturano questa teoria? Perché come credo dovreste aver cominciato a capire, le teorie sono figlie di un momento storico, di un quadro culturale, di una serie di assunti ulteriori. Quali sono gli assunti ulteriori che permettono di concepire una teoria di questo genere? Prima di tutto che la cultura e la società non siano troppo complicate. Prima di tutto che nell'ambito di quella società le cose non cambino. Fondamentalmente è questo il punto. Se io immagino la socializzazione lavorativa come un anno di pratica che mi permette di arrivare alla pensione, io sto dicendo che il lavoro che faccio quando entro sarà uguale a quello che faccio quando vado in pensione. No? Di fatto. Io sto immaginando una società dove le cose non cambiano. Per cui bastano i primi 6 anni per avere le idee su quello che devo fare, chi sono, che voglio, eccetera, eccetera. Basta un anno per sapere come devo muovermi nel lavoro. Per il resto le cose sono sempre quelle. Io quindi vado avanti tranquillo per la mia strada. È la società che poneva come scopo ultimo del desiderabile il posto fisso, perché era il posto fisso quello che ti portava alla socializzazione secondaria di un anno, se era un anno, 6 mesi, diciamo. Per cui tu con quel posto fisso andavi avanti fino alla pensione. Avevi risolto la grandissima parte dei tuoi problemi, non c'era altro di cui preoccuparsi, dovevi soltanto pensare a comprare cose, passartela, chiacchierare, fine. Non c'era niente di rischioso, non c'era nessun problema. Questa è la teoria e il tempo in cui viene concepita. No? Che succede poi però? Che le cose cambiano. Abbiamo visto. Quel mutamento che queste teorie non prendono in considerazione, piano piano aumenta progressivamente fino a diventare un cambiamento perenne. Un cambiamento addirittura che si ipotizza sia ad un livello irraggiungibile dall'essere umano, le cose vanno troppo veloci e quindi noi dobbiamo adeguarci. Non so se vi rendete conto di che scarto ci sia tra una rappresentazione e l'altra, ma c'è un abisso. Prima bastava un pochissimo tempo e eri abile, potevi fare. Oggi addirittura si presume che tu per quanto t'applichi non sarai mai abbastanza sufficientemente abile. e quindi dovrai integrarti, gli ultracorpi, i cyborg, tutta una serie di figure dell'immaginario contemporaneo, di ricerche della scienza contemporanea, che servono a far cosa? Ad adeguare l'uomo ai nuovi ritmi del cambiamento, come se questi ritmi del cambiamento ce l'avesse imposti una qualche divinità che ci è sfuggita, perché si capisce? Si capisce perché questa è una di quelle cose che dobbiamo dare per scontate? Quali sono le basi? Se un cambiamento è troppo per l'uomo è sbagliato, facile, potremmo dirlo, non dovremmo dire necessariamente che è l'uomo a essere sbagliato, si capisce? No, a meno di immaginare qualcun altro, appunto, il superuomo, perché di fatto noi abbiamo una serie di tare che ci portiamo in giro da secoli. Allora, che succede? Che oggi ragioniamo in un altro modo, ragioniamo così. Oggi ragioniamo di formazione continua, di socializzazione continua. Ovvero sia, oggi il processo va dalla culla alla tomba, non c'è mai un momento in cui non siamo costantemente sotto l'egida di qualcuno che ci spiega cose, perché ci sono talmente tante cose che qualcuno ce le deve spiegare, il problema è chi, e questo dobbiamo affrontarlo, questo discorso. Però di fatto, come vedete, che succede? Ci dice Cesareo che la socializzazione secondaria accompagna l'individuo nel corso della sua intera vita, altro che 6 mesi, un anno, no? E gli fornisce le competenze specifiche per operare all'interno di contesti particolari e per svolgere determinati ruoli all'interno del sistema sociale. Quindi non solo il sistema lavorativo cambia in tempo reale, ma anche ciò che la società si aspetta da me è costantemente in gioco, e io quindi devo fondamentalmente essere in grado di aggiornarmi continuamente, come il software del computer. Sì, esatto. Però è una messa in forma molto, come dire, aleatoria, no? È una messa in forma temporanea, diciamo. Non è un caso che Bauman, che dovreste aver letto con Silvio, se non vado errato, parli di modernità liquida, perché il liquido è quello che viene messo in forma di volta in volta, mo quadrato, poi tondo, poi rettangolare, poi alto, poi stretto. Noi non abbiamo una forma, ci danno una forma, quello è il problema. Nella modernità liquida c'è l'abdicazione ad una soggettività autonoma, perlomeno c'è il rischio di un'abdicazione, perché tu potresti essere il principio formativo di te stesso in quanto liquido? È difficile da immaginare. Al liquido la forma la dà qualcun altro, non se la dà da solo, glielo dà la struttura. Quindi, come vedete, il rischio è notevole. È chiaro che il liquido è quello che riesce a approfittare di tutti gli interstizi della struttura, però c'è da discuterci sopra parecchio, non è questa immagine così particolarmente consolante che tutti la fanno. La modernità liquida sembra che sia stata, ah che figo, siamo liquidi. Francamente questa cosa a me non è che proprio m'attiri troppo, se dobbiamo dire. Però al momento questo abbiamo, e questo è da lì che viene, ovvero sia dalla necessità costante di cambiare. E soprattutto di non sapere in che verso cambiare, perché una delle cose che abbiamo scoperto è che non c'è una direzione nel cambiamento, c'è il cambiamento, ma questo cambiamento verso dove vada, quanto duri, se sia coerente, non ne abbiamo idea. Prendiamo un esempio che faceva i vostri colleghi dell'ora prima. Sapete cos'è l'outsourcing? L'outsourcing è una procedura economica per la quale certi servizi all'interno di alcune aziende vengono dati all'esterno. E questo perché succede? Perché è più economico farlo. Allora, stavo raccontando di una mia amica che lavora in una famosa multinazionale, di cui credo avremmo già parlato, che ogni tanto mi racconta costantemente nuove cose, e una delle divertenti conseguenze di questo outsourcing è che lei l'altro giorno aveva il computer aziendale rotto, aveva bisogno di ripararlo rapidamente. Ha chiamato il call center tecnico, help desk tecnico, gli hanno risposto dall'India, perché il suo help desk è in India, lei sta a Firenze, ed è serviva un fiorentino che andasse nella sostanza a mettere a posto il computer fisicamente, perché era una cosa. Allora l'help desk tecnico gli ha detto: guardi, va bene, fra 2 giorni al massimo. E lei ha detto: ma a me serve oggi, non serve fra 2 giorni, perché fra 2 giorni sono in Indonesia e non mi raggiungete. Beh, mi dispiace, questa cosa non si può fare. Come dici, non si può fare? Mi serve, diciamo, cerchiamo di rimanere nel pratico. Allora, tra una cosa e l'altra, l'hanno indirizzata a un altro livello dell'assistenza, che era in Irlanda. Quindi, dopo aver chiamato in India, ha chiamato in Irlanda. L'irlandese, che teoricamente avrebbe dovuto dire a un fiorentino di andare nella sostanza, ha cercato di risolvere lui la situazione dall'Irlanda via rete, perché ovviamente c'è la connettività, per cui tutto è fattibile teoricamente, senza riuscirci ovviamente. Per cui che è successo? Che lei ha perso un intero pomeriggio, che fanno ore di lavoro ovviamente, parlando con l'India e con l'Irlanda, per poi partire col computer rotto, perché non si è riuscito a trovare un fiorentino che andasse a mettergli a posto i settaggi delle reti, fondamentalmente. E queste sono le meraviglie dell'outsourcing, no? Però perché allora noi facciamo l'outsourcing? Perché fino a poco tempo fa l'India costava molto meno dell'Italia, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, eccetera, eccetera. Ovvero sia, il lavoratore indiano, a parità di prestazione, si diceva, costava 30-40 volte di meno. Per cui ci conviene, no? E questo non soltanto nelle grandi multinazionali, per esempio la gran parte delle analisi mediche in inglesi vengono fatte in India. Cioè il laboratorio di Birmingham fa un prelievo del sangue, lo mette su un aereo e lo manda in India, lì fanno l'analisi e gli mandano un fax. Al di là del fatto dell'impatto ambientale di questa prassi che cominceremo a prendere in considerazione, perché è chiaro che ogni volta che si muove un aereo una cosa o l'altra c'è da discutere, ormai saprete che anche questo sta venendo fuori. Ma sembra che sia un po' controfattuale come ragionamento, sia una cosa contro l'ovvio, diciamo, perché devo arrivare fino in India per farmi l'analisi del sangue? Perché devo chiamare un indiano per farmi dire che tu dalla stanza accanto vieni nel mio ufficio? Basterebbe bussare. La struttura fa degli scherzi stupidi. E quindi per un lasso di tempo abbastanza elevato noi abbiamo pensato che l'outsourcing fosse la nuova strategia, per cui abbiamo dato in outsourcing di tutto. Lo Stato americano sta dando in outsourcing la difesa, come saprete. Ci sono carceri private. Ci sono milizie private, sta dando in outsourcing la protezione civile. Non parliamo soltanto del call center, parliamo di cose abbastanza importanti, perché dice lo Stato che gli costa meno se lo fanno i privati. È chiaro che i privati hanno bisogno di un profitto, quindi si innescano tutta una serie di grossi problemi etici, no? Famosi conflitti di interesse, non equità dei trattamenti e via discorrendo, ma questo diciamo che è secondario perché a noi interessa il fatto che costi meno. Questo è il nostro criterio. Ora che succede però? Che il dollaro, come saprete, sta perdendo di valore. E allora adesso improvvisamente non è più economico dare in outsourcing le abilità che si conoscevano prima, perché adesso le industrie stanno riprendendo tutto quello che era stato dato in outsourcing e se lo stanno riprendendo un'altra volta interno, dopo aver perso tutte le professionalità che si erano fatte in proposito. Perché nel frattempo quelli che facevano quel lavoro sono andati via, hanno cambiato, sono stati riformulati, riformattati anche loro. Quindi, che ne sappiamo noi qual è la direzione del nostro lavoro? Oggi siamo in un call center, domani ci saremo ancora, ci saranno in India? Boh, non so, fra 10 anni torneremo in un call center? Non lo sappiamo. Questo è il punto. Il cambiamento cambia e basta, non va in una direzione, perché tu avresti detto, vabbè, allora cominciamo con l'outsourcing, dopodiché continueremo con l'outsourcing. No, adesso stiamo tornando indietro. Anzi, adesso l'India manda l'outsourcing in America, perché la rupia vale molto di più e se lo possono permettere. Non so se mi spiego. Il grande problema oggi è questo, che il mutamento c'è, ma non ha una direzione. Mentre nella modernità noi sapevamo che c'era il cambiamento, ma sarebbe stato sempre un cambiamento per il meglio, no? Oggi è peggio di domani, domani sarà peggio di dopodomani, perché noi andiamo sempre migliorando. Oggi come oggi noi sappiamo solo che domani sarà diverso da oggi, ma come? No. Quindi la nostra capacità e la nostra flessibilità per forza che tendono alla liquidità, perché l'unico modo per adattarsi a questi cambiamenti è quello di non avere di fatto una forma, perché qualunque forma diventa controproducente in questa situazione. Qualsiasi. Non esiste una forma che si adatti a tutto quello che può accadere, no? Per cui se hai una qualche forma, in certi momenti sarai utile e in certi momenti sarai inutile. È meglio che tu non l'abbia la forma. Però abbiamo anche visto che questo discorso, che può avere un qualche senso applicandosi e cercandolo in campo economico, non ha senso da un punto di vista esistenziale, perché tu senza una forma non ci sei. Quindi vedete che l'anomia comincia a diventare molto più interna, molto più profonda, non più un problema di semplicemente scopi, fini, corsi, eccetera, eccetera. Qui è un problema esistenziale, un problema profondo. Da una parte, come abbiamo visto, la società ti dice che devi essere autonomo, devi essere in grado di fare scelta, devi essere un cittadino democratico, devi farti carico delle tue responsabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Scegliere i tuoi status, scegliere le tue carriere, scegliere i tuoi studi, scegliere tutto. Dall'altra però ti dice che è molto meglio che tu non abbia gli strumenti per fare queste scelte, se no diventi ingombrante. Altro che schizofrenia, è un bel passo più avanti, voglio dire. Capite? Perché a un certo punto c'è un disagio cronico? Perché le pretese sociali sono tutte contraddittorie. In nome dell'economia ti si dicono delle cose, in nome di un'altra etica che non si sa dove è andata a finire te ne dicono altre, in nome della politica te ne dicono altre ancora. E tutte queste pretese sono radicalmente opposte. Capite? C'è poco da riuscire a gestire anche con una contraddittorialità et. C'è poco da decidere, da scegliere come fare ad avere una forma e non averla tutto insieme, perché lì insomma siamo a dei livelli ulteriori di difficoltà, capite? Per cui è chiaro che il processo di socializzazione sta cominciando anche lui a dare i numeri, perché non si capisce più quale agenzia dica le cose, quale sia il grado gerarchico dell'agenzia in questione, se sto do retta a lui, do retta a quell'altro, qual è la richiesta importante. Diventa un problema serio. Se poi ci mettete un'altra cosa, parlando di economia, visto che lo stiamo facendo, è evidente che questo approccio al lavoro, che è un approccio parcellizzato, un approccio tayloristico, un approccio frammentato e precario, dov'è che lascia spazio alla socializzazione secondaria? Cioè, quando è che il precario viene socializzato? Quante volte lo socializziamo sto precario, teoricamente? Chi lo socializza? Questo è uno dei costi, c'è un libretto di Luciano Gallino che vi invito caldamente a leggere, è veramente piccolo piccolo, si chiama Il costo umano della precarietà, è uno di quegli aspetti che non viene mai preso in considerazione, però di fatto se ci pensate che cos'è il precariato se non una fuga dalla responsabilità delle aziende di educare? Perché è chiaro che la socializzazione secondaria, intesa in questo senso, è anche responsabilità dell'azienda, no? Oltre a essere un qualcosa che fa gioco all'azienda perché gli permette di educare i lavoratori nella sua mission, nella sua filosofia, tutte le cose che vengono dette, ma svolge anche un ruolo pubblico, perché sta trasmettendo una serie di ulteriori informazioni, una serie di ulteriori modi di fare, una serie di ulteriori aspettative. Nel momento in cui l'azienda non lo fa più, chi lo fa? Punto interrogativo, non lo sappiamo chi lo fa. Capite? Quindi la sensibilità all'aspettativa, il gioco delle responsabilità, il dover fare cose e doverle far bene, lo stiamo perdendo. Perché anche quello non è che è un tratto innato umano, è qualcosa che si insegna. Se nessuno ti insegna a far bene le cose, tu le fai così, tanto nessuno controlla, nessuno ti dice niente, tanto fra 3 mesi in c'è 6. Vedete che è l'etica del pressappochismo che si affaccia e si va instaurando, no? Perché devo far bene un lavoro quando non so se fra 20 giorni ancora lo farò? Lo faccio il minimo indispensabile. Poi se funziona o non funziona, chi se ne frega, tanto capiranno, no? Lo scaricabarile continuo, ovviamente. Se tu già sai che non sarai più lì fra 3 mesi, perché impegnarti? Non ha senso.
Quindi il male è sempre, come diceva prima, la richiesta della massima economicità.
Sì, perché di fatto il problema qual è? È che abbiamo ridotto tutto alla cifra bruta, ma sta cifra bruta non dice tutto quello che c'era dentro. Capite? Voi andate a leggere, lo troveremo nel mio libro, un grandissimo studioso storico che è Hobsbawm, Eric Hobsbawm, ha scritto un libro che è stato un bestseller che si chiama Il secolo breve. Se qualcuno volesse leggerlo, si accomodi perché è un gran bel libro. E lui cosa dice? Dice esattamente questo, dice che i grandi economisti davano per scontate delle cose che non erano scontate. Dice per esempio Smith, quando parlava della ricchezza delle nazioni, dell'economia classica, no? Uno dei grandi autori centrali, poi questo lo riprenderemo, ma comunque intanto ve lo dico. Cosa metteva alla base dell'economia classica? Metteva per esempio l'orgoglio del fare bene. Metteva l'attitudine a sacrificarsi, cioè tutta una serie di tratti che non sono economici ma sono culturali. Se questi tratti nessuna cultura li tramanda più, scompaiono e l'economia funziona male. so se mi spiego. Quello è il problema. Cioè l'economia ha sempre dato per scontate delle caratteristiche culturali che invece non erano scontate, ma erano regolarmente tramandate dai processi di socializzazione. Adesso l'economia e i processi di socializzazione li sta praticamente annientando per un verso o per l'altro. E quindi improvvisamente non trova più bravi lavoratori, non trova più gente affidabile, non trova più un tubo, perché non ci sono più. Perché dovrebbero esserci? Chi gliel'ha detto di esserlo? Chi gliel'ha insegnato?
Comunque questo qui porta anche al collasso dell'economia, perché tutti gli attacchi
ma
che
sono ovvio.
Portati in termini a causa
ma è naturale. L'economia come è concepita oggi è stupida, è sbagliata, anzi peggio che stupida, perché fosse quello, fosse solo stupida, se stupidi ne abbiamo a iosa, ma l'economia è proprio sbagliata perché ha dei presupposti errati. Quando vi ho detto la famosa storia della mano invisibile, era esattamente questo, la mano invisibile non c'è. Ormai lo dicono tutti, l'abbiamo già visto con la storia dei mutui subprime in America, è dimostrato platealmente che non c'è la mano invisibile. Se lo Stato deve spendere miliardi di dollari per cercare di rimettere le cose in piedi, è perché il mercato non è stato in grado di gestirsi. Ma d'altronde il mercato lo facciamo noi, e noi siamo dei perfetti imbecilli, spesso e volentieri. Questo è il problema. Pur non immaginandolo, lo immaginiamo, però siamo stupidi, capite? Ma non è soltanto questo il punto su cui l'economia sta, come dire, imponendo una serie di modifiche radicali nel processo di socializzazione. Pensiamo al ruolo della famiglia nella socializzazione. Nel momento in cui il valore economico sancisce che il ruolo più importante dell'uomo e della donna è il ruolo lavorativo e produttivo, chiaramente il ruolo familiare passa in secondo piano. Per cui quando tu devi scegliere se fare il padre o fare il lavoratore, farai il lavoratore. E il padre chi lo fa? Non so se mi spiego. Questo indica ovviamente una radicale incomprensione dei meccanismi reali della socializzazione, perché se è vero quello che vi ho detto finora, ovvero sia che la socializzazione è un processo che opera a tutti i livelli e che quindi essere socializzati è importante non solo per la famiglia e per il singolo, ma anche per il gruppo di cui vai a far parte, tu quando sei un'istanza socializzatrice lavori anche a livello pubblico, sei un'istituzione in quel momento, non sei papà e mamma. Capite? E come tale dovresti essere valutato, valorizzato, aiutato e riconosciuto. Oggi come oggi, soprattutto in Italia, politiche della famiglia non ce ne sono. La famiglia si arrangia. E come si arrangia normalmente? Sbattendo il ragazzino davanti alla televisione o davanti a una console di videogames. Quindi noi dobbiamo necessariamente inserire anche i mass media nella gamma degli enti socializzanti, delle agenzie socializzatrici. Anche se i mass media di fatto hanno grossi problemi da questo punto di vista, perché noi abbiamo visto che la socializzazione, soprattutto la primaria, avviene attraverso il rapporto primario, attraverso una compresenza fisica, attraverso una serie di emozioni più che di cognizioni, e la televisione queste cose non te le dà. Anche fosse una televisione intelligente, cosa che temo di non aver visto recentemente.
C'è l'altro vincolo dell'audience anche lì.
Chiaramente, no? Lì stiamo ragionando proprio da un'altra parte, che diciamo che è del tutto controproducente. E tu esponi un bambino che non ha nessuna categoria critica, non ha nessuna struttura interpretativa, non ha nessun filtro, a un bombardamento di cazzate dalla mattina alla sera. E che pretendi che venga fuori in capolavoro? Come fai? Tutti. Perché poi ovviamente che ti dicono sì, ma la televisione ti mette in contatto con tutta un'altra serie di realtà, ti permette di vedere cose che non avresti mai visto. Sì, è vero, per carità, ma il problema è che tu non le capisci. Allora la televisione va bene se tu la vedi con qualcuno, se tu la vedi con mamma, nonna, zio, chi te pare, quello ti spiega che le grosse stupidaggini che stai vedendo sono delle grosse stupidaggini e certe altre cose invece no, e bene o male cominci ad avere un minimo di prospettiva. Ma immaginare che un bambino abbia questa prospettiva di suo a 5 anni è assurdo, perché sappiamo benissimo che non l'ha. Noi possiamo immaginare che un adulto abbia delle strutture di filtro e lì rischiamo di prendere grosse cantonate, ma un bambino non c'è da immaginare, sappiamo benissimo che non ce li ha questi modi, perché il bambino nella sua evoluzione soggettiva passa per una lunga serie di fasi prima di poter capire le categorie astratte, le generalizzazioni, i concetti più sottili. Non li capisce per un motivo proprio fisiologico, capite? Perché questa soggettività che nasce intorno all'ottavo mese, prima di diventare effettivamente autonoma, cammina. Ma noi ormai diamo per scontato che uno a 13 anni già sia adulto, se sa su che basi, perché tutte le scienze ti dicono che non è vero, però noi, coccio duro. E già a 5 anni ti puoi guardare la televisione da solo, certo. Poi a 20 anni sei un perfetto imbecille. Anche questo è vero. E questa è una ulteriore perturbazione che deriva dalla sfera economica. Perché la sfera economica è quella che se tu sei donna e vai incinta le licenzi. È la prima a dirti che non vuole madri, che non vuole aspettative di anni, non vuole rischi, non vuole questo, non vuole quello. Se tu sei genitore hai poche ore a disposizione per stare con tuo figlio perché è più importante che tu stia a lavorare. Quindi chiaramente la tua disponibilità al ruolo genitoriale, quindi anche al ruolo di agenzia di socializzazione, è limitata, è erosa costantemente. Per di più nessuno ti dice che questo sia il tuo ruolo, perché fa parte pure questo in larga misura della cultura implicita. Eccolo là che di fatto oggi si capisce chi è che fa socializzazione. Tutti sappiamo la scuola che non va, ma per forza che non va a scuola, non c'è nient'altro, dovrebbe fare tutto lei. Dovrebbe far tutto gente che non viene riconosciuta, viene trattata a pesce in faccia, con degli stipendi bassissimi, demotivata alle stelle, picchiata dai genitori come succede spesso e volentieri, perché anche lì abbiamo questa nuova serie di cose, e questi dovrebbero salvare tutta la baracca e burattini loro? Si capisce su che base, come dovrebbe essere possibile. Famiglia latita, lo Stato latita, il lavoro latitano tutti, c'è rimasta solo la scuola, per forza che è quella più bordata a destra e a sinistra, perché non si capisce come faccia ancora andare avanti in pratica. Questo è il problema. Quando ce ne accorgeremo, se ce ne accorgeremo, forse si metterà rimedio, ma è ovvio che vedete che comincia a essere uno scontro di quelli un po' impari, no? Perché tutte le conseguenze sulla qualità della vita di queste scelte economiche che abbiamo fatto per anni ormai, cominciamo a vederle adesso. Cominciamo a rendercene conto adesso che l'economia non funziona come agente di socializzazione. Questa è una domanda di quelle dell'uovo e della gallina che sono veramente rognose. Perché il miglioramento dovrebbe venire da qualcuno che ristabilisse dei criteri culturali fondamentalmente. Da dove partire per farlo, questo è un mistero. Come dice Battiato va dato una brutta notizia, ve la giro, ho detto le generazioni fino adesso sono bruciate, sono perse, pensiamo direttamente alle prossime, ricominciamo con i bambini. In pratica l'idea sarebbe quella, però come fai a far diventare una generazione bruciata una buona agenzia di socializzazione per i bambini futuri? È un problema che resta. Non si chiede, tutti dicono un sacco di stupidaggini, il problema è che se ti metti a analizzare la questione sono dolori veri, nel senso che qui il problema è un problema di rifondazione culturale radicale, ma il grande problema è quello soprattutto di toglierci questa cosa, questo economicismo dalla testa. Quello è il grande passo. Se non riusciamo a fare a meno dell'economicismo e continuiamo a valutare tutto in moneta, restiamo dove siamo, anzi dovremmo esserne contenti e tenercelo. C'è poco da fare, capite? Perché il grande problema è ristabilire un equilibrio fra quantità e qualità. In certi casi va bene la quantità, in altri c'è la qualità, e non sono comparabili. Sempre quello è il punto, capite? Stesso problema che abbiamo visto nella sanità, nei trasporti, nell'università, in tutti i campi in cui c'è sempre stato un qualche genere di accento sulla qualità e sull'importanza per il gruppo delle attività svolte. Queste attività non possono essere interamente privatizzate, perché privatizzandole cambiano di categoria. Per cui non fai le medicine che servono a pochi perché non ti conviene, non vai a controllare tutti i quartieri perché in alcuni non te pagano e quindi che te frega, non controlli tutti i negozi la sera perché quelli ti hanno pagato e gli altri no, anzi possibilmente quelli che ti hanno pagato gli sfondi pure la vetrina così poi te pagano e via discorrendo. Questo è il punto. Ma questo fa a cazzotti con quelli che dovrebbero essere i diritti di tutti. Questo è lesivo dei principi costituzionali. Perché tutti noi abbiamo diritto alla sicurezza, tutti noi abbiamo diritto ai trasporti, tutti noi abbiamo diritto a una sanità decente, no? Sfilza articoli costituzionali, chissà che fine hanno fatto. Perché quando tu Trenitalia la fai diventare un'azienda privata, Trenitalia fa quello che gli pare. Come fai a pretendere che poi si adegui al dettato costituzionale se è privata? Domanda a cui non risponde nessuno. Comodo, facciamo finta di niente, andiamo avanti, però poi piano piano i nodi arrivano al pettine, per cui tu ti trovi cosa? Ti trovi una situazione per cui ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B che arrivano al treno o non arrivano al treno, che ci arrivano con treno in orario o no, con le zecche o no, eccetera eccetera eccetera, che possono accedere a una cultura e a un'educazione decenti o no. Quindi capite che tutto questo ha un effetto di lungo periodo, oltretutto, un effetto valanga, perché è ovvio che il bambino mal socializzato diventerà un'agenzia di socializzazione mal funzionante di più, e quindi i suoi figli saranno peggio socializzati e poi ancora peggio socializzati. Non è difficile immaginarlo e capirla sta cosa, no? Poi ci mettiamo anche una serie di scelte culturali del Novecento che sono state a dir poco dannose, no? Lassismo, abrogazione di tutte quante le istanze di autorità e di rispetto, tutta una serie di cose che ci hanno portato a una situazione di quella che è questa, ognuno la chiama come vuole, perché non voglio neanche spiegarci gli aggettivi, però di fatto ecco il problema è questo. Oggi la pedagogia per esempio sta tornando alla necessità della disciplina familiare. Dimmi te, un flash che è venuto dopo quello che abbiamo combinato, vedremo che ne viene fuori, però così è difficile. Perché noi abbiamo già abbattuto il livello qualitativo della questione. Non è che tu te reinventi i valori. Non so se questo è chiaro. Abbiamo detto, avvengono in una trasmissione particolare, i valori sono qualcosa che non è solo razionale. Non te puoi mettere a tavolino e dire sarebbe bello che, perché tanto non te darebbe nessuno. Questa è la dinamica che non troviamo noi oggi. Perché dovremmo ricreare un legame sociale qualitativo e non sappiamo come fare, perché quello che c'è abbiamo annichilito. E quello che abbiamo oggi non funziona. Chiaro che si dovrebbero richiedere sacrifici, che si dovrebbero richiedere un sacco di cose, ma in nome di che? Questo è il problema. Perché ti devi far carico dell'inceneritore? Perché ti devi far carico dell'immondezzaio? Perché ti devi far carico dell'immigrato? Perché ti devi far carico? Non ti devi far carico di niente, teoricamente. Questo ci hanno detto. E se non ti devi far carico di niente, non ti posso chiedere nulla. E siamo dove siamo, ci restiamo, fermi. Quando le dinamiche sono sempre più ampie. Questo è il paradosso. Cioè, quando neanche più lo Stato sarebbe in grado di gestire una situazione del genere, ma abbiamo bisogno dell'Unione Europea, abbiamo bisogno di strutture sovranazionali, abbiamo bisogno di coordinamento planetario, e in tutto questo non riusciamo a convincere un comune a fare una cosa, o una famiglia dentro un comune. Perché è ovvio che quando tu sancisci che ognuno è padrone a casa sua e non deve rendere conto di niente a nessuno, perché lui è individuo e autonomo, ecco là che hai fatto. Quando non ti ricordi più che ci sono delle cose che vanno fatte in nome di altro, quando non c'è più niente nel cui nome fare cose, ti trovi la situazione in cui siamo oggi, evidentemente. E la rifondazione è problematica. Io sono convinto che parta dal riprendere coscienza di quello che non abbiamo più, dal far presente che c'era altro, dallo scoprire in noi tutta una serie di cose, se no non farei lezione come la faccio, se no non farei manco lezione probabilmente. Però, ripeto, sono quelle cose che ognuno fa più o meno a seconda delle sue convinzioni. Non abbiamo teorie, non abbiamo territori, non abbiamo niente al momento. Da questo punto di vista è una situazione molto stimolante, perché non si sa più dove sbattere la testa. Quindi ognuno fa più o meno quello che gli pare. Io mi rendo conto che per molti è spiazzante questo discorso. È destabilizzante al massimo, ma già vi ho detto più volte che se siamo nella situazione in cui siamo e voi siete qui è perché siamo destabilizzati. Poco da fare, perché anche voi tutto sommato, se siete qui, non siete qui soltanto per un motivo solamente strumentale, ma siete qui perché avete bisogno di sicurezza anche voi, perché comunque l'attrattiva di una visione stabile, di una visione rassicurante, di un ruolo in qualche modo attivo nello stabilire questi valori è importante, e tutto questo si genera ovviamente da situazioni dove questi valori sono a rischio nella migliore delle ipotesi. Quante erano queste cose? Mezzogiorno e tre quarti? Okay. Allora, ricapitolando quello che abbiamo detto finora, è questo, però noi abbiamo dei processi di socializzazione che idealmente dovrebbero oggi durare tutta la nostra vita. Tant'è vero che tra socializzazione e formazione cominciano a sfumare le barriere, parliamo indifferentemente di socializzazione continua e di formazione continua. Questo perché? Perché ci troviamo in una cultura nella quale il cambiamento, come dire, è diventato un tantino troppo. Arriviamo da una cultura nelle quale le cose non cambiavano, no? Si presumeva che bastassero 7 anni di socializzazione per poter fare tutta la propria vita in modo giusto, adeguato e responsabile, e adesso siamo in una situazione in cui ti serviranno n anni su n per poterlo fare. Campi 70 anni, ti aggiornerai per 70 anni, ne campi 75, ti aggiornerai per 75. Non c'è un momento in cui ti fermi, a meno che non ti chiami fuori per qualche ragione tua, ma comunque l'idea generale è questa. Allora, questi processi di socializzazione però non solo sono diventati sempre più importanti a misura che il cambiamento aumentava, ma sono anche venuti meno. Cioè, teoricamente sono più importanti, praticamente sono continuamente segati Perché? Perché la famiglia non fa più quello che dovrebbe, non riesce a farlo per una serie di scelte politiche ed economiche abbastanza evidenti. Il mondo del lavoro ha abdicato a qualunque coinvolgimento nella formazione del personale. Il personale viene formato a livello estremamente superficiale attraverso dei corsi di formazione online che sono assolutamente inguardabili e via discorrendo, purché abbiano delle piccole pezze d'appoggio formali e basta, senza preoccuparsi mai della statura intellettuale del lavoratore stesso. E d'altro canto questo è anche abbastanza ovvio, perché se sto lavoratore tu a un certo punto lo licenzi perché non ti serve più, perché dovresti investire nella tua formazione professionale? Domanda. Perché sei un filantropo e ti fa piacere? No. È ovvio che se tu modifichi il modo in cui guardi il rapporto lavorativo col lavoratore, sul lavoratore non è più un investimento, è un peso. O perlomeno un ingranaggio. Tu da un ingranaggio non è che chiedi miracoli. Un ingranaggio fa quello che deve fare, bene o male. Riduci la complessità di quello che gli chiedi, non gli insegni niente perché sennò perderesti tempo e lui magari va a lavorare per la concorrenza, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che il modo in cui concepiamo il lavoro ha delle ricadute immediate sul modo in cui noi veniamo o meno formati, soprattutto se continuiamo a pensare che il lavoro debba essere lo scopo finale della nostra vita, il metro attraverso il quale ci misuriamo, esistiamo, ci muoviamo all'interno della stratificazione sociale, eccetera, eccetera. Perché? In un clima di precarietà costante io dovrei preoccuparmi della capacità professionale dei miei addetti? Perché quando un'industria è in crisi e licenzia, il suo titolo in borsa va alle stelle? Eppure è così. Le strategie di miglioramento e di salvataggio delle aziende oggi passano attraverso la decimazione delle forze lavoro, non altro. O addirittura la delocalizzazione, dove ci sono in pratica delle misure e delle capacità schiavistiche di attingere la forza lavoro stessa. Il che è contraddittorio. È contraddittorio anche a livello proprio formale, perché se voi sentite i discorsi, quelli alti, dell'economia oggi, si parla continuamente di risorse umane. La cosa bellissima, la risorsa umana, dopodiché questa risorsa umana la caccio a calci nei denti appena proprio non ne ho più bisogno, anzi pure prima al limite. Per cui aumentano i carichi di lavoro individuali, tutta una serie di distorsioni che non finiscono più, i morti sul lavoro che continuamente vanno avanti, no? Non ne parliamo più adesso per un po', finché ci sarà un'altra strage, poi tutti ricominceremo a tracciarci le vesti. Ma perché dovrei preoccuparmi dei morti sul lavoro?
Mi ha detto che in Italia nel periodo dal 2003
a oggi sono morti non so più quante centinaia. Sì, sì, ma è una strage così, è una strage costante, ma d'altronde... Purtroppo, come vi ripeto, non è che c'è molto da girare, e le cose stanno nei numeri. Nel momento in cui a me conviene pagare uno perché l'ho ammazzato, che non adeguare una industria da un punto di vista di sicurezza, se non c'è un altro criterio che mi dice che non è giusto ammazzare la gente, io la lascio morire. Ragazzi, le chiacchiere stanno a zero, c'è niente da fare su questo. Cioè, se abbiamo perso il concetto del fatto che ci sono cose sbagliate e cose giuste, e ci sono solo cose convenienti, a me mi conviene lasciar morire la gente. E infatti lo vedo, la gente è morta, facile.
Bello, bello insomma.
Ci va per dire.
La pagina del manifesto, no? Comunque, il giorno dopo che c'erano stati l'ultima, insomma, dei due a Bari, che era successo, che erano morti, c'era fatto zona industriale, probabilmente la fotografia del cimitero, no? Poi zona industriale.
Cioè, no, le prime pagine del manifesto sono splendide, devo dire. No, ma lì c'è tutta quanta la forma del il modo in cui noi ne parliamo, è evidentemente un modo ipocrita, perché per esempio morte bianca. Perché bianca? Sembra una morte così, no? Meno problematica, la morte bianca, il bianco è un colore abbastanza puro. Cioè, è una definizione che sembra in qualche modo allentare, no? Diminuire la pressione negativa sull'evento, come se fosse, vabbè, inevitabile. Chi l'ha detto? Non sta scritto. Certo, ma d'altronde è ovvio, cioè, ma un'industria che ti dice che non può ridurre i livelli di inquinamento perché non le conviene, che deve licenziare la gente perché le conviene, e che si sta comportando evidentemente secondo un criterio suo che prescinde radicalmente dall'importanza, dal benessere, dai gruppi con cui ha a che fare, dai lavoratori. L'economia ormai è assolutamente astratta, va per sue strade e tocca riportarla alle corse qui, perché se non lo facciamo rapidamente siamo chiusi.
Per garantire, per recare la che la, diciamo, la rivoluzione economica non gravi sulla sicurezza, però cioè come fa una sicurezza che
non lo fa purtroppo.